Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Daniele Francescon ed è il co-founder di Serenity. Con Daniele parliamo di tanti temi, parliamo del suo percorso professionale e di benessere. Eh sì, la startup che Daniele ha lanciato mette al centro le persone e il loro benessere mentale e sono lieto di potervi offrire spunti utili per problemi che credo, nel mondo di oggi, molti di noi vivono, ma pochi di noi in modo consapevole e ancora meno sanno come gestire. Nell'episodio di oggi sentiamo la prima parte del percorso di Daniele fra consulenza, grandi aziende e startup. Sentiremo i problemi che Daniele ha dovuto affrontare, il modo in cui li ha affrontati, le crisi che ha vissuto, le decisioni che ha preso e il perché di queste decisioni. Un episodio davvero carico di spunti di carriera, ma anche psicologici e relazionali che sono certo troverete interessanti almeno tanto quanto li ho trovati interessanti io. Volevo ringraziare Valentina per aver reso possibile questa intervista. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto Substack, cercando Office of Cards, oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link, oppure sull'app che usate per ascoltarlo, metto un link anche lì. Bene, vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Buon ascolto! Allora, buongiorno Daniele Francescone, benvenuto al podcast di Office of Cards.
Buongiorno Davide, grazie per avermi qui.
Bene, senti Daniele, io sono veramente molto contento di averti qui perché al di là della tua storia professionale che voglio assolutamente sentirti raccontare, voglio approfondire perché è una storia di tanti passaggi, non dico forzati, però sicuramente mi interessa capire i razionali dietro questi passaggi, che sono passaggi dove si legge una crescita sia di tipo di competenze ma poi anche dei passaggi di industria abbastanza interessanti. L'aspetto che però spero avremo modo di approfondire oggi è quello che stai facendo adesso, no? Parliamo di benessere, psicologico, di benessere emotivo, di benessere fisico, perché è una cosa che, della quale mi sono appassionato anch'io relativamente di recente. Spiego perché, no? Tutti noi siamo... L'essere umano per definizione è addestrato a avere un piano, a seguire il piano, no? Quindi cerca sempre di fare qualcosa. Poi, se è un essere umano furbo, cerca di fare qualcosa di utile. Se è un essere umano meno furbo, si mette sul divano a scrollare Facebook per 40 ore, a guardare le partite di calcio, eccetera, eccetera. Tutte cose di cui parlo in Office of Cards. Però il tema di fondo è cerca di fare. Ma non si mette in maniera attiva, poche persone si mettono in maniera attiva a pensare a quanto ciò che stiamo facendo contribuisce in maniera positiva o negativa al nostro, diciamo, conto economico di benessere. Soprattutto perché le cose che facciamo ci tengono occupati, la famosa business, però non è detto che sia un'occupazione che contribuisce a renderci più felici e sereni. Quando io ho scritto Office of Cards l'ho sottotitolato una guida pratica per avere successo ed essere felici nelle grandi aziende e nella vita, perché ritengo che tante delle cose che ti aiutano ad avere successo, ad avere impatto in un contesto aziendale dove per definizione devi relazionarti con un sacco di persone e dove per definizione non puoi fare niente da solo ma hai sempre bisogno di portarti a bordo qualcuno, possono, diciamo, prevaricare il limite dell'azienda e sfociare anche nell'avere impatto nella vita, però in maniera spesso e volentieri inconscia, cioè la gente non si ferma a pensare a dire cosa devo fare io oggi per essere felice, cosa devo fare io oggi per stare bene, oppure banalmente anche mettere in discussione le cose che abbiamo sempre fatto. Io per esempio di recente ho cominciato a mettere in discussione cosa mangio, come mangio, quanto mangio, perché le cose che abbiamo sempre fatto e che la società ci dice dovevi fare la colazione, il pranzo, la cena, la merenda, quello che vuoi, in realtà sembra, studi dimostrano che forse non sono esattamente da dare per scontate, ma si potrebbero fare delle riflessioni. E quello che mi interessa discutere con te è che tu ci hai fatto un'azienda su questo. E quindi, insomma, sicuramente è interessante perché c'è sicuramente da fare tanta educazione, però come sempre succede, l'educazione non basta, ci vuole poi anche probabilmente un supporto per mettere in pratica determinate risoluzioni, determinati concetti e per avere poi impatto, no? Perché leggere la teoria va bene, però poi serve anche la pratica. E purtroppo devo dire in Italia, l'Italia come su tanti altri ambiti, la vedo un pochino in ritardo, no? Io quando leggo articoli di benessere mentale scritti da aziende che operano sul mercato americano, soprattutto devo dire la California, sono molto molto avanti su tematiche come il sonno, come la meditazione, l'alimentazione, gli integratori alimentari, l'health span, eccetera eccetera eccetera. Però sono contento di parlare con te perché credo di aver trovato l'italiano con
vuol
cui
dire
posso
che
esatto. Esatto, con cui posso
che
parlare
ci stiamo
di
arrivando
esatto
volentieri.
Senti, però come sempre partirei dall'inizio, no? Perché è interessante anche capire come uno arriva a fare queste cose e secondo me, lasciami dire, chi ha avuto delle esperienze come le tue, che adesso ti chiedo di condividere, sicuramente viene esposto ai problemi che la tua azienda di oggi si dà l'obiettivo di risolvere e che sono problemi che secondo me tante persone vivono. Quindi ti farei la domanda che faccio sempre ai miei ospiti da cui iniziamo le chiacchierate, che è da dove viene Daniele Francescon?
Daniele Francescon, intanto grazie per l'intro e poi sì, avremo modo di discutere delle cose di cui hai parlato. Però fammi fare un intro legata a dove sono adesso.
Vai.
Perché secondo me tu hai diciamo indirettamente mi hai tirato una frecciatina, perché hai detto comunque avrai visto quelle cose nel tuo percorso e quindi ti rispondo così. Io ho fatto 6 anni di consulenza strategica, quella proprio famosa, old school, società americana, lavoro, 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 tante ore di lavoro, e posso dire con certezza di poter dire binomio, burnout sì, terapia no, quindi cioè, sono stato in situazioni molto molto complicate, e però non ho fatto niente per gestirla, sono andato avanti come un trattore.
Certo.
Poi ho fatto 2 esperienze in grandi aziende, quindi dopo la consulenza arrivato a un certo punto in cui ero parecchio stanco, ho detto è ora di fare il passaggio in corporate, così mi rilasso, e in realtà anche lì non è proprio andata esattamente come mi aspettavo, cioè tipo il rallentamento dei tempi, dei modi di lavoro, io l'ho subito quasi al contrario. Sono diventato una persona molto ansiosa, perché mi ero abituato sempre a fare 100.000 cose, ne hai parlato prima tu, di sempre busy, e lì ho scoperto, diciamo, sia nella mia prima che nella seconda, di avere l'ansia, una cosa molto clinicamente, diciamo, di questo tipo,
okay.
E ho cominciato anche ad andare in terapia.
Okay.
E poi appunto, dopo, quindi consulenza, corporate, startup dove ho trovato la mia dimensione in 2 fasi diverse, quindi prima NEN e adesso Serenis, e quindi lì sì, poi siamo finiti veramente in questo treno di pensieri tra cosa ho fatto e il benessere mentale, alla fine ci sono arrivato, nel senso che in questa seconda esperienza, quindi tralasciando NEN e quindi tutto il mondo dell'energia, sono arrivato a fare un'azienda che tratta di benessere mentale, tratta di terapia, e quindi ho messo insieme un po' tutte i miei pezzi passati in una cosa che, e tu hai citato prima, anche c'è un tema anche di proprio motivazione e di fare le cose che hanno impatto, e quindi
certo.
qui stiamo facendo questo. Quindi adesso,
secondo
Serenis,
me, guarda, la cosa che dici tu secondo me è tanto vera, perché tu hai detto esattamente quello che è capitato tante volte a me ed è capitato tante volte ai ragazzi e alle ragazze a cui faccio coaching, che è ci arrivi un po' per caso, cioè ci arrivi per passaggi successivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci arrivi per tentativi ed errori, ma gli errori fanno male, cioè un segno lo lasciano, perché quello che tu hai detto, ho fatto 6 anni in consulenza, non sono andato in terapia ma sono arrivato vicino al burnout, il tema è tu dopo puoi andare in una situazione migliore, ma il segno di quell'esperienza tu non ti rendi conto, ma ti rimane un pochino, perché comunque diventa una lente attraverso la quale guardi il mondo, diventano ricordi che avrai in testa e che diventeranno un frame of reference. Quindi secondo me è veramente importante quello che dico sempre ai ragazzi a cui cerco di dare una mano tramite il coaching è: tu a trovare il significato della felicità per te ci puoi arrivare in due modi. Uno è per tentativi ed errori, finché non trovi la cosa che veramente dici: cazzo, guarda che bello, sono felice, ok? Due, puoi farti una serie di domande adesso, un po' da solo, un po' con l'aiuto di persone che ti conoscono bene, eccetera, 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 e cercare di definire gli elementi che devono essere parte della tua vita affinché tu possa dire sono felice, e poi cercare quella soluzione, che può essere lavoro o anche extra lavorativa, che ti dà quegli elementi, no? Come scrivere una sorta di playbook e poi dire: cerco il gioco che rispetta le regole di questo playbook.
No? Guarda, sono talmente d'accordo, cioè ovviamente sono approcci diversi, perché quello che dici, che uno si porta dietro the goods and the bads, quindi le cose positive ma anche le cose negative delle proprie esperienze, verissimo, verissimo. Cioè, per esempio, per estremizzare, la consulenza ti rende una persona super quantitativa, strutturata, quindi molto bene, ma ti rende anche una persona, nel mio caso specifico, che non è mai soddisfatta, cioè che può sempre trovare la cosa che puoi fare in più, perché se vedi la giornata di 24 ore come 24 ore in cui puoi lavorare, un po' questa forma mentis te la porti dietro anche dopo, e quindi anche il fatto di sapersi fermare, dire è abbastanza e così via. Quindi sono molto d'accordo, e sono anche d'accordo sul tema del playbook. Io l'ho scoperto, per esempio, gli ultimi due cambi di lavoro, una persona mi ha detto di fare un Excel dei miei motivatori, che sono le cose che mi fanno svegliare la mattina con voglia di fare, no? Certo. E mi sono reso conto che nel lavoro in cui ero i motivatori non li rispecchiavo. Cioè, per esempio, io ho scoperto che uno dei miei motivatori è che imparo, devo imparare. Un altro motivatore è: mi piace fare cose in cui c'è il digitale. E ho fatto due esempi, e poi ho fatto una riga e viene fuori un punteggio che dici: aspetta un attimo, cioè da 0 a 100 sono a 50, forse è il caso che vado alla prossima sfida. E certo. È stato un po' così anche la mia ricerca, diciamo, soprattutto nelle fasi finali, nella scelta poi di fare l'imprenditore, che non è stato proprio banale, perché prima facevo un, diciamo, lavoro bellissimo, benissimo pagato, classiche robe che, insomma, uno cerca tutta la vita, e la scelta di fare l'imprenditore è caduto lì, cioè è caduto, cioè il fatto che magari macchinone, soldi, cose non erano i miei motivatori, ho scoperto certo. A 35 anni, tra certo. L'altro.
Ma guarda, adesso ci arriviamo, però non spoilerare perché lì ci dobbiamo arrivare col percorso, però mi limito a dire una cosa che è, secondo me, quella che veramente va sottolineata, che è: attenzione a non confondere il significato di felicità della società in cui viviamo col significato di felicità per noi stessi, no? Perché appunto il macchinone, la società dice che se hai il macchinone sei felice, però magari tu stai benissimo con la Fiat Panda,
no? Esatto. Io ho la bicicletta adesso, non c'ho
esatto, ecco, pure neanche con la Panda. Senti, partiamo dalla consulenza, perché comunque ci hai fatto un bel po' di tempo e quindi, diciamo, anche all'interno della consulenza sicuramente hai vissuto esperienze diverse, con passi diversi, vedo che hai fatto anche un master, quindi partiamo da lì, cioè come l'hai trovata magari questa consulenza, hai iniziato proprio da lì, subito dopo la laurea?
Sì, in realtà anche prima ho fatto un po' di consulenza piccola nel Padovano, di qualche boutique di corporate finance e di consulenza direzionale. Poi appunto ero stanco del corporate finance cui mi trovavo. È stato il mio capo a dirmi: tu puoi andare via da qua solo se vai a lavorare in BCG, McKinsey o Bain, se no per me qua impari uguale. E quindi ho detto: vabbè, vediamo cos'è questo BCG, McKinsey, Bain, e appunto e ce l'ho fatta, sono riuscito ad entrare, non è un percorso banale. L'ho trovata estrema. Secondo me estrema è un buon aggettivo. Okay. Estrema nei picchi e nelle valli, nel senso che è estrema come curva di apprendimento. Tu sei in un gruppo di persone, tutte super quantitative, tutti che hanno preso sempre i voti migliori dalle scuole da cui vengono, tutti iper mega selezionati, quindi tu arrivi che ti senti sfigato per la prima volta. Cioè, mi ricordo che io ero sempre stato il massimo in tutto quello che ho fatto. Il giorno che sono entrato in consulenza mi sono sentito scarso, e quindi estremo, vedi, i due estremi, cioè sei in un gruppo super talentuoso però sei sotto un certo livello di pressione. Estremo nel senso che magari dal giorno 1 tu vai dentro i salotti che contano a parlare con gli amministratori delegati, allo stesso tempo però magari fai le 2 di notte per sistemare la slide, perché durante il giorno eri tutto il giorno in meeting.
Quindi, che tra l'altro, scusa, facendo un parallelo, tu usi la parola, esatta la parola, hai detto sei sotto un sacco di pressione, farei anche un parallelo, perché, e secondo me sarà più o meno il fil rouge di tutta la tua carriera, sì, se ho capito un po' i vari passaggi. Allora, da un lato c'è la pressione esterna, quella esogena, quella che ti mettono i tuoi capi, perché la slide la devi fare a 2 di notte perché domani alle 8 voglio vederla. E quella è una, cioè è un fatto, è così, il capo si aspetta determinate cose perché il cliente si aspetta determinate cose e conseguentemente hai una pressione oggettiva a deliverare determinati output in determinate tempistiche con un determinato standard qualitativo, che però, spendiamo una lancia a favore della consulenza, ti forma, nel senso che la qualità che si aspettano prima ti insegnano come deliverarla e poi si tratta
assolutamente
di tenere botta. Però, volendo fare il parallelo, c'è anche la pressione che tu metti su te stesso, perché quando tu dici mi sono sentito sfigato, nessuno ti ha dato dello sfigato, sei tu che dici sono talmente smart quelli intorno a me che forse io non sono così smart. Quindi hai tutto il range che va dalla sindrome dell'impostore a peer pressure a quello che vuoi, no? Tutta una serie di emozioni che tutto sommato sono il risultato della tua percezione della realtà, non della realtà stessa, perché se nessuno ti dice sei sfigato perché, tu non hai motivo oggettivo, ma semplicemente dici cavoli, quello là riesce a fare i conti a mente che io non riesco a fare, quindi io sono sfigato. Classico caso della consulenza, no? Quindi e questo è importante, perché sulla prima leva non hai controllo, cioè quando il manager ti dice fallo alle 2 di notte, tu te la metti via e la fai alle 2 di notte, punto. Ma invece sulla seconda, quindi la tua interpretazione della realtà e quindi le tue percezioni e quindi le tue emozioni sono una cosa assolutamente sotto il tuo controllo, perché dipendono dal senso che tu dai alle esperienze che stai vivendo. Corretto?
Praticamente appena descritto la base cognitivo-comportamentale. lo dico perché io non sono un clinico, chiaramente, però sto da tanto in un percorso di terapia e hai appena descritto quelle che sono le distorsioni cognitive. Nel caso specifico abbiamo parlato della doverizzazione, cioè del fatto che io senta come dovere, e questa è l'ultima cosa clinica che dico perché non sono tenuto a farlo e c'è persone preparate più di me, ma siccome
ma noi buttiamo le keyword, poi la gente cerca su Google, doverizzazione.
Le affermazioni dovrei e devo, gli imperativi, in realtà sono quella roba che tu ti porti, cioè nel mio caso io mi sono portato anche dopo, e quindi che, diciamo, in certi casi sono quella specie di senso del dovere estremo e a volte appunto anche dannoso che ti porti dietro. Sì, comunque sì. Certo. Abbiamo descritto più o meno un pezzo del mio percorso anche terapeutico.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, vi faccio tanti auguri. E il terzo, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital. E tra l'altro, adesso io ho pubblicato un video su YouTube che si intitola E se non lo faccio cosa succede? Tipo una roba del genere, no? Perché il tema è, tanti di questi dovrei e devo sono figli di consuetudini che possono essere tradizioni aziendali, consuetudini sociali, quello che vuoi, ma in realtà come dicevo prima, l'uomo che purtroppo è stronzo perché ha la psicologia evoluta, ma il cervello rettiliano no. Mm-hmm. Quindi il cervello rettiliano, che è quello che prende il sopravvento spesso e volentieri, vuole farti fare cose, perché nel mondo preistorico dove noi eravamo scimmie, se stai fermo tendenzialmente non mangi, tendenzialmente non sei in pericolo, no, mille cose, quindi dici devo fare cose, benissimo. Quindi nel momento in cui tu dici ok, adesso voglio provare a stare fermo, a fare qualcosa, a pensare al senso di quello che sto facendo, che il mondo attorno a me, inteso come l'azienda, le persone attorno a me, si aspettano che io faccia, è anomalo trovare una persona che mette in discussione una cosa che ha sempre fatto. È veramente anomalo, mm-hmm. perché dici devo farlo, devo fare così. La domanda che io consiglio sempre di fare a tutti in un esercizio di revisione delle abitudini è: prima scrivi tutte le abitudini, tipo diario alimentare, scrivi tutte le tue abitudini, piccoli riti delle tue giornate, il caffè alla mattina, la brioche, perché vado al bar, leggo il giornale, scrivi tutto. Dopodiché in un Excel, no? Colonna 1, tutte le abitudini divise per slot di 15 minuti. Colonna 2, perché? Perché lo fai? Che cosa ti dà? No? Mm-hmm. E tu scopri facendo questo esercizio che la metà delle cose che hai scritto non ha un perché logico, ma è perché l'ho sempre fatto. Allora a quel punto lo step successivo diventa: ok, ti dà qualche tipo di gioia fare una cosa che hai sempre fatto, o quel quarto d'ora puoi recuperarlo e fare qualcosa di più utile? E così facendo vai a scomporre e comporre il tuo tempo.
Sì, sì. O niente, o anche fare niente.
Cioè, o anche intanto... fare niente, ma a quel punto diventa una scelta consapevole, mm-hmm, e non la, esatto, mancanza di qualcosa da fare. Va bene, senti, sei quindi entrato in consulenza. Io qui vedo che hai fatto appunto 6 anni, quindi come, a parte l'impatto che tu hai detto, estremi, estremi alti, estremi bassi, eccetera, eccetera. Ah. Che cosa, cioè come si è sviluppato il tuo percorso all'interno di BCG?
Niente, ho fatto da manuale tutti i passaggi quando andavano fatti, quindi è uno degli estremi straordinari è la velocità di crescita, ovviamente, della consulenza. Uh-huh. E quindi ho fatto i miei 2 anni da associato, poi ho preso un MBA, quindi c'era la possibilità di essere sponsorizzati, e quindi sono andato a studiare in SEAD, Singapore e Francia. Poi sono tornato, ho fatto i miei 18 mesi da consulente, poi sono stato promosso a manager, e lì è stato il momento poi in cui mi sono andato, in realtà.
Ma come? Perché...
come? Lo so, ma in realtà lì è stata una scelta familiare, nel senso che okay. lì poi abbiamo, io e mia moglie abbiamo cominciato a pensare ad ingrandire il numero della famiglia a più di 2, e ci eravamo sempre detti che, così come Alice mi ha supportato in quei 6 anni di consulenza, in cui, cioè, non c'ero proprio, non è che c'ero tantissimo, certo, quando sarebbe stata ora di fare il papà avrei cercato, diciamo, di adeguare anche un po' la mia vita professionale, e lì insomma ho preso il bivio destro e quindi ho salutato la consulenza.
Beh, quindi però scusami, qui io, allora, una delle cose che dico sempre è: tante volte per avere una visione oggettiva della nostra vita il meglio che possiamo fare è chiedere a qualcuno che ci osserva, no? Da fuori, e chiedere a qualcuno, la persona che scelgo a cui fare questa domanda deve avere 2 caratteristiche: il primo, deve conoscermi bene; il secondo, devo essere certo che ha il mio bene in testa al primo posto quando mi dice quello che mi deve dire. Perché così facendo tu hai il doppio, il combinato disposto di persona che ti dice cose utili, perché ti conosce bene, e persona che ti dice cose senza il filtro di uno che invece ha un'agenda sua, diversa. Perché banalmente una delle cose più difficili in una relazione è dare un feedback negativo, no? Però se so che lo sto facendo per il tuo bene, tipicamente te lo do. Cerco di dartelo con le pinze, ovviamente, però se ti devo dire che secondo me stai facendo una vaccata, spesso e volentieri penso che anche tra gli ascoltatori sia capitato magari con un familiare, o forse più facilmente con un amico, no? Vedete un amico che sta facendo delle scelte probabilmente deleterie per lui, nel lungo periodo, e a questo punto prendete spesso e volentieri da parte: guarda, so che non sarà facile questo per dirti, ma te lo devo dire. No, e perché te lo devo dire? Perché ti voglio bene, non perché mi interessa qualcosa che fai questo, questo, quest'altro, ma perché io da fuori vedo gli effetti di quello che stai facendo su te stesso. Quindi quello che ci stai dicendo tu, Daniele, è sicuramente ne avevi una percezione anche tu.
Ah, ma totale, sì, sì.
Il punto di vista dell'esterno che ti dice guarda che effettivamente il lifestyle professionale che tu stai vivendo è abbastanza incompatibile con un lifestyle di tipo genitoriale, perlomeno nella definizione, e anche qua c'è pieno di papà consulenti, career consultant che fanno
bravissimi
solo
tra l'altro, assolutamente.
Esatto. Però il tema è, definendo a monte il tipo di padre, il tipo di marito che tua moglie voleva e che probabilmente
che io volevo,
esatto,
come valore proprio, esatto.
Esatto, a questo punto dici la mia scelta professionale è incompatibile con questo, o perlomeno, poi è sempre un gioco di probabilità, ma è poco probabile fare quello che mi aspetto di fare come genitore, come marito, facendo questo lavoro. E questa secondo me è una riflessione molto importante, perché mette il lavoro in una dimensione non di fine, ma in una dimensione di mezzo. E anche questo è molto molto importante, cioè a cos'è per me il lavoro? Mi deve dare soddisfazioni, gratificazioni, sfide intellettuali, quello che vuoi, ma non è il primo posto, non è la cosa che governa la scelta di che cosa andrò a fare, perché deve essere un elemento di una scacchiera su cui ci sono altre pedine, giusto?
Esatto, sì, sì, una fetta della torta, sì sì, sono molto molto d'accordo. E, okay. Ed è un tema proprio secondo me valoriale, personale, che poi condividi ovviamente, quindi sì, lì scelta di questo tipo proprio direi, ma molto, okay. Molto cruda, netta, cioè lo sapevamo già, cioè che quando sarebbe stato il momento, cioè non so se fosse un patto vero, ma ci è venuto molto naturale.
Ah, quindi scusami, curiosità mia, ma è interessante più che altro perché tante volte la gente si dà degli obiettivi a lungo termine e io mi domando sempre qual è il segreto per continuare a fare una cosa che sai che finirà, perché non è facile. Allora la domanda che ti faccio è, questa discussione, quello che tu hai appena detto è lo sapevamo già, la domanda è quanto prima?
Ma io ti direi qualche anno prima addirittura.
Ok, quindi perché, tu, ciononostante, hai detto vado avanti, continuo, insisto, nonostante so che ci sarà una data di scadenza.
Sì, nel senso che ci sono, appunto, come ti dicevo, gli estremi prima, secondo me è una buona interpretazione, perché, per esempio, io un MBA non me lo sarei mai potuto permettere. Quindi uno dice, so che sono qui, sto ballando, ci sono delle cose, come dire, dei treni che posso cogliere e quindi vado. Vado, so che sto sacrificando tutta una fetta della mia vita, ma che non ci vuole un guru per capire che se non ci sei a casa 4 giorni su 7, non ci sei, semplicemente non ci sei.
Certo.
E quindi parallelamente fare anche un discorso dicendo siamo insieme comunque in questa cosa e quindi nel momento in cui avrò raggiunto le cose che sono imprescindibili per me o che voglio avere come obiettivi, poi con molta serenità si finisce.
Ok, va bene.
Hai fatto fare un'analisi che non avevo mai fatto a questo livello di profondità, però effettivamente è andata così.
E vai in terapia, tra l'altro.
Esatto.
Forse dovrei valutare una seconda carriera. Va bene, senti, ok, mi sembra una cosa molto interessante. La cosa che mi porto a casa io ed è per cui veramente cioè penso che tu stia dando un esempio positivo e ti ringrazio di averlo condiviso, è la capacità di scindere ciò che faccio nel mio day to day rispetto agli obiettivi di lungo termine. Perché sapere che una cosa ha una data di scadenza, ma continuare a portarla avanti non solo bene, ma bene al punto che ti hanno anche promosso, quindi era evidentemente un livello di commitment quasi da vocazione militare, cioè yes sir, yes sir,
sì,
yes sir,
massimo.
Però so che c'è una data di scadenza e quando c'è la data di scadenza non mi guardo indietro perché, e questa è la parte importante, ho chiarissimi quali sono i motivi per cui sto facendo questa scelta. Perché secondo me le scelte facili sono quelle in cui hai speso tanto tempo, e questo mi appare evidente che tu hai fatto, a ragionare sul perché. Quindi essendo tu convinto del perché, quando arrivi al momento di premere il grilletto, zero dubbi, zero esitazioni. Senti, quindi ti sei dimesso da BCG e Che cosa sei andato a fare dopo?
Sono lì, all'epoca lavoravo nell'Energy, sono entrato nel gruppo A2A.
Ok.
Quindi Energy, come diciamo nel team innovazione, e poco dopo ho cominciato a lavorare al progetto che poi è diventato NEN, che all'inizio si chiamava IADA, e lì appunto mi sono startuppato dentro l'azienda, nel senso che NEN era un progetto di incubazione di una startup dentro il gruppo, e quindi ho lasciato il mio, dopo tre mesi, ho lasciato il mio ruolo da, diciamo, innovation manager, quindi un po' più standard, e mi sono trasferito con un team di ragazzi in un posto diverso a fare quello che poi è diventato NEN. Quindi due anni dopo, fast forward, NEN aveva fatto tutto quello che doveva fare. Nel frattempo io dentro NEN, mentre all'inizio ho fatto il co-founder puro, cioè tutto, dopo la prima estate mi ricordo molto bene che sono andato in vacanza con un sacco di libri sul marketing, perché Stefano, il CEO, mi ha detto: tu dovresti fare il marchettaro, cioè se c'è la creatività, cioè, quindi vai in vacanza con 3-4 libri, tipo uno era proprio, ce l'ho qua, cioè Digital Marketing for Dummies,
okay.
E niente, sono tornato e mi sono messo a fare il CMO, il Chief Marketing Officer, e ho assunto il team, e abbiamo fatto due anni bellissimi, incredibili con NEN, che poi insomma è stato un po' il volano di tutto quello che ho fatto dopo.
Ma allora, a parte questo post intitolato, bellissimo, ce l'ho qua davanti, ciao mamma, ho fatto un brand, la storia di NEN, ed è un link a Behance dove c'è scritto anche in maniera visuale molto bella, poi lo metterò nelle show notes, perché NEN, devo dire, io l'ho visto, l'ho scoperto come brand quando sono tornato in Italia e ho subito il tuo marketing, diciamo, guardandolo da dentro Telepass, ed era molto interessante la parte di comunicazione, cioè il modo in cui veniva comunicato, perché la difficoltà, infatti vorrei chiederti un approfondimento su questo, un po' anche da collega, dato che eri CMO, io sono CMO, piacerebbe capirlo. Cioè, l'energy non è esattamente l'argomento più sexy di cui parlare a un cliente, perché per molti è, allora, nel caso positivo è una commodity. Che cosa vuol dire? Vuol dire ha valore e pago quello che devo pagare. Nei casi più negativi è una sfiga, cioè devo pagarla, le bollette, le cose, ecco. E NEN si dava l'obiettivo, credo, correggimi se sbaglio, di creare un brand più consumer, meno istituzionale, più vicino al cliente, quindi più cliente centrico, di conseguenza più orientato su una clientela, credo, di tipo giovanile, tipo smart, per cercare di rendere il prodotto, ovvero l'energia, perché questo è il prodotto che fa, un prodotto reale, cioè un prodotto tangibile con cui potevi interagire, non accendo la luce e poi mi arriva la bolletta a fine mese, perché questo rende l'energia astratta e quindi rende la bolletta una sola. Invece se tu lo rendi più concreto e tangibile, probabilmente ne percepisci anche maggiormente il valore. E io ho visto il vostro marketing, l'ho trovato molto interessante.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione, e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Ci puoi raccontare un pochino, tanto se ho capito giusto, partiamo
sì, no,
e poi che cosa, cioè come era il ragionamento che ha portato al tentativo di rendere una commodity, ripeto, un prodotto figo, cool?
Sì, ma sai che paradossalmente la cosa un po' incredibile è che cioè il risultato di aver avuto la gente attaccata al brand, noi ci dicevamo sempre: noi vogliamo fare un love brand, e il primo modo per farlo è dirselo, cioè vogliamo arrivare lì, no? E okay, paradossalmente è stato guardare cosa facevano gli altri e fare il contrario, cioè
okay,
è stato molto molto, cioè col senno di poi, perché poi non è che è stato facile una passeggiata di salute, però col senno di poi eravamo in un mercato in cui non c'era la comunicazione, l'identità di marca, erano cose che non esistevano, cioè, o meglio, che non venivano trattate come diciamo nel 2020, quando siamo arrivati noi. Quindi il ragionamento è stato: cominciamo a fare le robe fatte bene, semplicemente. Quindi target chiaro, un tono di voce identificato, un tono di voce che va a colpire le cose ma palesi che ci sono nel mercato, tipo che non si capiva una mazza. Cioè è stato quasi semplice dire: cominciamo a parlare in modo comprensibile, in cui se ti dico, intanto uso l'italiano e non il tecnichese, se ti dico una cosa te la dico come te la direbbe tua madre, non come te la direbbe uno del ministero, con tutto rispetto per il ministero ovviamente. E quindi quello è stato, cioè, un esercizio di, come dire, possiamo rendere, portare a giorno d'oggi questo tipo di comunicazione. E quindi un tono di voce chiaro, un posizionamento studiato a tavolino molto molto chiaro, cioè parlare alle persone amanti della semplicità, della trasparenza, tutti quelli che si stavano facendo Revolut, Satispay e tutti i servizi Amazon, tutti i servizi fighi che stavano arrivando e così via. E quindi questo è stato un po' il percorso che abbiamo fatto. E poi anche l'identità visiva, che è l'ultimo pezzo, se vuoi, dei due pezzi grossi. Quindi tono di voce, un focus spasmodico nel tono di voce, cioè in tutto quello che, cosa parlavamo, cosa dicevamo, come parlavamo, scusami, cosa dicevamo. E poi un'identità visiva che non c'entrava assolutamente nulla con, se guardi quel Behance, a un certo punto c'è un sito dei fornitori di energia, sì, che tu non ti renderai conto, ma è finto, è stato fatto così, però con look and feel dici: questo è un sito di un fornitore di energia,
certo.
E erano tutti uguali, quindi è bastato fare passare dalle foto di stock a un'identità visiva molto forte e, diciamo, digitale, per, come dire, mettersi da un'altra parte rispetto a tutti gli altri. E quello poi, quello è stato effettivamente poi quello che ci ha portato dove siamo arrivati. Non posso escludere che ci fosse un prodotto fatto benissimo, una UX fatta benissimo, perché come c'è scritto in fondo a quel BS, non mi ricordo la citazione, ma è tipo una roba tipo: la comunicazione non può niente contro un prodotto che fa schifo. Quindi la base è che devi fare un'azienda che lavora bene. Poi devi anche azzeccare il marketing, e quindi lì, diciamo, lì c'è stato un po' il connubio di tutto.
Sì, la citazione non la leggo tutta perché è lunga, ma inizia dicendo: nulla di questo avrebbe funzionato se l'azienda non fosse stata così paurosamente figa. Cioè, comunque sia, alla base di tutto ci deve essere il prodotto.
Poi hai detto una cosa,
esatto, hai detto una cosa, secondo me, su cui possiamo tracciare un parallelo anche sul personal branding, perché tu hai detto: dovevamo definire un linguaggio che fosse trasparente, che fosse chiaro, e hai parlato di tone of voice, che per i non addetti ai lavori è sostanzialmente il modo in cui l'azienda esprime i propri concetti nei copy, nei payoff, eccetera eccetera, e chiaramente di identità visiva, no? Quindi i colori, le forme, i messaggi eccetera eccetera che vengono comunicati su tutti gli asset di comunicazione, quindi sia la parte digitale che la parte offline, out of home, piuttosto che, quindi cartelloni, piuttosto che la carta stampata, eccetera, eccetera. Però hai detto, cioè, delle cose che se io applicassi con la stessa disciplina al personal branding, secondo me avrebbero impatto nel modo in cui molti si comportano. Perché la domanda di fondo che io dico alle persone di fare è: domandati come vorresti che gli altri ti percepissero. E questo già ha eliminato il 99,5% degli esseri umani, perché nessuno si preoccupa di questo. Io mi preoccupo prevalentemente, mi preoccupo di quello che voglio dire, mi preoccupo di come voglio dirlo, ma non mi preoccupo quasi mai di cosa voglio che l'altro senta. E già lì, piccolo problema. Allora, domandati come gli altri ti vogliono, come vorresti essere percepito dagli altri. Poi domandati che tipo di background hanno e quali sono i filtri che loro hanno quando leggeranno ciò che tu dici, il modo in cui ti vesti, il modo in cui ti poni, il tono della tua voce, il linguaggio del corpo, eccetera, eccetera. E solo a questo punto decidi qual è la strategia migliore per esprimere quello che devi esprimere. Ecco, già qua abbiamo filtrato il 99,9%, perché tu qui dicendo avevi la fortuna di avere un brand che non esiste. E quindi vuol dire che decidi tu, cioè qui hai un foglio bianco e dici chi vogliamo essere. Io mi immagino gli esercizi che avrete fatto scrivendo coi post-it sulla lavagna le parole che
matrici,
identificano, esatto, sì, sì. No? Siamo young, siamo cool, siamo qua, siamo là, poi la colonna non siamo vecchi, non siamo, esatto. No, tutti questi esercizi che si fanno, io dico bellissimo, però quando lo fai su un brand sembra facile perché è astratto, non sei tu, ma io dico fallo anche su te stesso questo esercizio, domandati che cosa vuoi comunicare e poi domandati se il modo in cui comunichi è coerente con quello che vuoi comunicare e soprattutto aggiusta leggermente il tiro in base alla persona con la quale ti stai interfacciando, cosa che un brand non può fare perché chiaramente quando poi fai sostanzialmente le comunicazioni lì diventa, cioè il cartellone,
il
cartellone, esatto,
e ciascuno ci... Cioè... Come parli attira la persona e gli altri non ti vedono sostanzialmente.
Esatto, quindi diventa autoselezione. Se io scrivo un messaggio in un certo modo, quelli che quel messaggio lo sentono verranno catturati da questo messaggio, quelli che invece lo trovano distonico col loro modo di vedere il mondo lo ignorano, esatto. Che è il modo in cui le aziende si creano le nicchie di mercato. Però tornando al parallelo che stavo facendo, e secondo me è veramente un esercizio utile da fare per le persone, è domandati se i comportamenti che tu hai tutti i giorni sono coerenti con la persona che tu vorresti che gli altri vedessero. E secondo me non tutto quello che facciamo rientrerebbe nel sì come risposta a questa domanda. Senti, quindi, allora, qui hai creato un brand da zero, ma era un'azienda... No, cioè, ci racconti un attimino, non so quanto magari chi ci ascolta conosce NEN, mi piacerebbe che tu raccontassi un po' quali erano le premesse, quindi qual era l'obiettivo che si era data NEN, e come è stato l'anno e mezzo, due anni in cui sei rimasto lì dentro, cosa siete riusciti a creare?
Premesse di NEN era la riflessione strategica è: può esistere un player veramente digitale nel mondo dell'energia? Cioè non faccio un'app e tutto il resto è come prima, ma un operatore che porta la stessa, diciamo, fluidità di servizio, la stessa, sai, che quando lo usi dici cacchio, questa roba è fatta veramente bene, il modo di parlare, la relazione anche con i clienti di un certo tipo, quella che tu senti dei brand fighi digitali di oggi. E un po' di studio, la risposta, con dei consulenti come ero io, la risposta è stata sì, e un sacco di esempi in altri paesi dove stava già succedendo, UK, Octopus Energy, Bulb, cioè avevano già il 20% di quota di mercato, quindi siamo detti, tipicamente quelli sono 10 anni avanti a noi, forse è il caso che cominciamo.
Ok.
E quindi l'idea è stata, cioè, diciamo, l'intuizione strategica era quella, ok? Poi c'era anche un fattore di mercato che era che si stava liberalizzando il mercato, quindi che è una cosa che ci ha fatto correre come i matti, perché a luglio 2020 doveva liberalizzarsi il mercato. Piccola pastilla, il mercato non si è ancora liberalizzato oggi, siamo a 21 ottobre
2022.
Siamo nel 2022. Quindi certo. Quello, diciamo, così è andata e ci siamo detti, perché all'epoca io ero in A2A, ci siamo detti qual è il modo migliore di fare questa roba, cioè veloce e diversa da quello che siamo, perché A2A, un'azienda che vende luce e gas, ce l'ha già. E questo tipo di percorso riesce a farlo con le proprie gambe internamente? La risposta è stata probabilmente no, non in questi tempi, quindi facciamo una startup. Questo è stato un po' il percorso. E la startup è andata come una startup qualsiasi, quindi hanno preso due persone, me e Stefano, che sono andati a pitchare l'idea non al venture capitalist, ma al consiglio di amministrazione, chiedendo i soldi per farlo, chiedendo tante decine di milioni di euro e dicendo questo è il nostro piano, vorremmo farlo così, secondo noi ce la facciamo, dateci i soldi. E niente, da lì poi è partita l'avventura, che è proprio un percorso di costruzione di business standard, quindi prima capire cosa volevamo fare, quindi un po' di studio, design e così via, e poi cominciare a farlo a sprombattuto, quindi sviluppo, creazione di tutti i processi dell'operations, poi il lancio, poi il Covid tra parentesi, e quindi poi, diciamo, dal lancio in poi tutta la comunicazione. Com'è andata? È andata molto bene, nel senso che in un anno ne hanno fatto circa 40.000 clienti contratti, che cioè, per darti un'idea, in Italia se hai più di 200.000 contratti sei nella top 10-15 su 1.000. Quindi in un anno NEN si è, cioè, come dire, ha preso e ha
diciamo di 1000 fornitori, 800 e passa che ce n'erano, è arrivata, penso, adesso non lo so precisamente, ma nei primi 30, cioè, con una buona probabilità, insomma, comunque è arrivata molto molto velocemente dove doveva arrivare.
Certo.
E niente, dopodiché è arrivata un'altra chiamata e quindi ho cambiato di nuovo.
È arrivata un'altra chiamata. Allora, scusami, secondo me c'era una domanda che ti volevo fare riguardo alle esperienze di creazione di un team, no? Perché quando tu hai la possibilità di creare qualcosa da zero, come in questo caso, devi sicuramente creare un brand, e ce n'hai parlato, ma devi anche creare una corporate culture, no? Allora,
prima la culture.
Esatto, beh, sì, esatto, perché poi sono le persone che creano tutto quello che abbiamo discusso prima. Ti volevo chiedere, prima volevo fare un commento, poi però intanto ti faccio la domanda. La domanda è: come avete approcciato invece l'esercizio di creazione del tipo di persone, di cultura che stavate cercando? Il commento invece che volevo fare, intanto che pensi alla risposta, è diciamo, quello che avete fatto è il classico innovators dilemma, no? Cioè, aziende che dicono proviamo a innovare da dentro l'azienda, spesso e volentieri non riescono, aziende che dicono innoviamo, vogliamo innovare, ci crediamo, tipicamente fanno quello che è stato fatto in questo caso, quindi incubano un'azienda, ma sostanzialmente la finanziano e dopodiché chiedono resoconto ogni 3 mesi, non stanno ogni 40 secondi a chiederti cosa sta succedendo, non ti incastrano con i processi di cui ovviamente sono schiave perché sono aziende grandi, magari in molti casi anche pubbliche, e quindi questo è sicuramente molto interessante come esercizio, lungimiranza di questa azienda, perché ha avuto il coraggio di dire la vogliamo fare, abbiamo capito che per farla dobbiamo fare una cosa che non è nelle nostre corde, che è quella di farla dentro, quindi la facciamo fuori con regole diverse, gli diamo i soldi, gli diamo l'expertise, ma non gli rompiamo le scatole con il processo. Questo lo volevo sottolineare perché c'è
cioè, no, è una scelta illuminata sicuramente.
Esatto.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Però parliamo di cultura, cultura aziendale, perché avere la possibilità di crearla da zero è un'opportunità enorme, ma è anche un esercizio di una complessità, immagino, significativa. Come avete approcciato questa cosa?
Tra l'altro, per chiudere, se fossi stata in un'azienda normale, cioè tu dici vorremmo dedicare una settimana a creare la cultura aziendale, a decidere quale sarà, ti dicono... Però è una domanda bellissima e l'ho fatto 2 volte nella vita, sia per NEN che per Serenis, uh-huh. E l'ho fatto tutte e 2 le volte nello stesso modo, e la cosa che dico sempre è che intanto la cultura non nasce sugli alberi, cioè non viene gratis, non è che se tu sei un tipo di persona allora la cultura aziendale ti rispecchia per forza. Quindi sia in NEN che in Serenis abbiamo fatto una cosa molto molto semplice, che è stata prendersi del tempo solo per fare quello. Nel sedersi, all'epoca di NEN eravamo i primi 4 C-level, mettiamola così, perché NEN è nata immediatamente con già i primi hire all'inizio, quindi le prime assunzioni di persone molto senior all'inizio, con in Serenis io e Silvia, per esempio. Qui chiudersi in una stanza e dirsi, tra 10 anni la colla sarà la cultura.
Certo.
Non sarà, cioè perché Amazon fa così? Perché c'ha dei valori o quelli o niente, no? E quindi quando scali poi, l'unica cosa che ti tiene insieme, perché all'inizio tu come fondatore, come imprenditore, sei vicino a tutto, quindi tutto quello che tocchi più o meno prende la cultura che tu gli vuoi dare, ma un domani devi creare un modo chiaro e trasparente di far sapere alla gente che tipo di comportamenti vuoi, che tipo di culture ti aspetti, che tipo di valori ci sono. Quindi in entrambi i casi ci siamo seduti, e in NEN mi ricordo molto bene un pomeriggio intero a buttare giù, proprio secondo me dovrebbe essere semplice. Perché semplice? Perché per fare bene in questo settore non dobbiamo togliere tutte le frizioni, una roba troppo complessa vuol dire che stiamo sbagliando, dobbiamo rifarla, quindi semplicità sarà il nostro valore. Oppure in Serenis, l'empatia, dobbiamo essere un'azienda empatica, perché? Perché facciamo un business che è fatto di due persone che si parlano, quindi non possiamo noi avere, accettare comportamenti che non siano empatici dentro l'azienda, perché poi sta roba si rivolta sulle persone. E quindi in entrambi i casi quello che abbiamo fatto è stato, ci siamo seduti e ci siamo cioè, così come scegli un brand, un nome, scegli anche quelli che sono i valori, che sono un mix tra idee, quindi visione di quello che vorresti avere, e le tue personali, diciamo, i valori tuoi personali, perché sei te, diciamo, l'imprenditore o il gruppo, diciamo, che ci lavora, e poi li guardi e dici, li giri, li lavori finché sono, dici, cavolo, se tra 10 anni l'azienda fosse così, sarebbe esattamente dove vogliamo andare. Poi li fai scrivere molto bene, perché anche lì io sono molto un fan di che bisogna scrivere bene le cose, perché la gente si deve innamorare di sta cosa, quindi deve essere scritta bene. E nel caso specifico noi li abbiamo presi e li abbiamo dati a uno scrittore. Gli abbiamo detto, puoi scrivercela bene sta roba, che ci faccia venire voglia di... Che quando dico semplice, ok, ma scrivilo in modo che quando uno legge dice, cazzo, devo essere vera, voglio essere così. Quindi in entrambi i casi li ho fatti poi scrivere a uno scrittore e niente, poi cosa fai? Devi essere un arbitro, cioè devi essere certo che questa cosa entri dentro l'azienda, né come fai la selezione, in come... Cioè ogni tanto bisogna forzarli anche dentro la conversazione.
Fai un altro esempio? Cioè, io vorrei chiederti un paio di esempi su questo, perché hai parlato della definizione, ti ho ascoltato in religioso silenzio, perché veramente, cioè, hai avuto fortuna. Perché
sì,
io ho quindi già 18 che lavoro, non l'ho mai fatto neanche una volta, tu l'hai fatto 2, quindi tanto di cappello. Ma l'enforcing mi interessa, o reminding, usiamo un termine più soft, perché giustamente li hai scritti, no? Spesso e volentieri si dicono i corporate values stanno sui muri ma la gente non li vive, eccetera, eccetera. Ok, questo è un problema. Come lo risolviamo? Come facevate voi ad assicurarvi che tutti avessero ben chiaro che la lente attraverso la quale dovevano prendere le micro decisioni che prendevano tutti i giorni era quella dei valori e della cultura che avevate scritto.
Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Daniele, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Siamo partiti da quella che è una situazione, ahimè, sempre più comune. Persone consumate dal loro lavoro, ma che non si preoccupano di questi problemi e non sanno come curarli e gestirli. E da lì è iniziato un percorso di terapia che ha portato Daniele addirittura a creare una società che proprio di questo si occupa. Abbiamo parlato di come trovare gli ingredienti che dobbiamo cercare per essere felici. L'approccio tentativi ed errori, che a volte funziona ma che spesso costa più di quello che rende, oppure l'approccio di farci domande da soli e a persone che ci vogliono bene per capirci a fondo e capire che cosa ci motiva e che cosa ci dà energia. Abbiamo sottolineato anche la differenza tra la felicità per noi e la definizione invece di felicità che ci illudiamo si applichi a noi solo perché è quella che la società e i social media ci propinano. Abbiamo discusso di un hashtag del libro di Office of Cards, Perception is Reality. Con Daniele abbiamo parlato di distorsioni cognitive e di come in realtà non sia la realtà che ci rende infelici, ci stressa, ci mette pressione, ma la nostra percezione di essa e la percezione di che cosa succede se. Ma non ci rendiamo conto che spesso siamo noi che diamo questi significati alle cose e quindi, attenzione, dipende da noi che significato diamo e quindi una buona parte della nostra felicità è sotto il nostro diretto controllo. Dobbiamo solo, si fa per dire, cambiare il senso che diamo alle cose che ci succedono. Abbiamo parlato di un tema frequente in questo podcast, ovvero l'importanza di dare e chiedere feedback per avere una visione a 360 gradi su noi stessi e dell'importanza di chiedere questo feedback a persone che hanno a cuore il nostro benessere. Daniele ha poi condiviso l'approccio che ha usato per lasciare la consulenza, un approccio molto deliberato, frutto di una riflessione profonda con sua moglie relativamente a come lui avrebbe voluto vivere il ruolo di marito e di padre negli anni successivi. Molto interessante anche l'avventura che Daniele ci ha raccontato di lanciare una startup da dentro una grande azienda, convincendo, invece che un investitore esterno, un consiglio di amministrazione dell'azienda controllante. abbiamo sentito la storia del brand, della cultura, dei processi e di tutto quello che ha reso NEN diversa dalla società che l'ha incubata, il tutto per poter uscire sul mercato con un prodotto che fosse coerente con il mercato di riferimento che si erano prefissati di andare a prendere. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Daniele, ripartendo da come fare ad assicurarci che la cultura che tanto ci siamo dannati l'anima per creare continui a restare presente man mano che l'azienda cresce, assicurandoci che sia presente in tutti i processi aziendali. E poi sentiremo il resto dell'avventura di Daniele, che ci racconterà di come è passato da NEN a un'altra grande azienda e infine a fare startup. Un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate, oppure andare su patreon.com/officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, l'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube, a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli, nello specifico, avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo sul web mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!